Se siete della mia generazione o avete visto Mixed by Harry di Sydney Sibilla su Netflix, sapete cosa sono le compilation su audiocassetta. Un anno fa, nell'episodio 39 di Yugen, vi avevo regalato il volume 1 di musica italiana con Meganoidi, Loren, I miei migliori complimenti, Te quiero Euridice e Tamì. Oggi vi regalo il volume 2, un episodio intero con ospiti musicali italiani che vi danno i loro consigli trimotivati. Un viaggio ai confini del nonsense e dell'eccellenza vocale. Ora schiaccio play e vi invito a scoprire gli artisti di questa mia estate 2023. Cassandra, Turbetto e Vintage Violence. In questa puntata troverete anche 3 podcast musicali da ascoltare e alla fine una lista dell'attesa perfettamente a tema. Se sentite le cicale in sottofondo, sono offerte dalla Regione Marche. Yugen, parola giapponese, definisce l'indefinibile, indica la bellezza ineffabile che rimane oscura. Benvenuti nel podcast che ama inviare consigli o sconsigli con 3 motivi in allegato. Io sono Claudio Garioni, vi porto gli ospiti giusti per parlarvi di tutti i film, libri, fumetti, videogame, musica, serie TV, luoghi, personaggi che aspettavate o non sapevate di aspettare. Si parte, seguici per non perderti nulla e se ti piace, lascia stelline e recensioni. Grazie! Oh, mi piace sempre tornare a Firenze con Yugen e do il benvenuto a Cassandra.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao, Matteo Ravazzi.
Esatto.
Insieme a te ci sono tuo fratello Francesco e Giovanni che fanno parte di questo gruppo. Noi siamo stati a Firenze già nell'episodio 39 di Yugen sulla musica italiana, avevamo avuto ospiti Loren che ci avevano parlato delle Boschi, non so se tu hai avuto l'esperienza vissuta. E stavolta torniamo a Firenze e io guardo sempre un po' come i gruppi si autodefiniscono, ho trovato questo dirty pop nudo e crudo. Cos'è il dirty pop?
Ma in realtà è una roba che...
Vi hanno attaccato.
No, l'abbiamo tirata fuori perché sì, ce l'hanno attaccata, non è farina del nostro sacco, ma fondamentalmente perché tutte le interviste più o meno, lo sai, chiedono... qual è il genere, che genere fate, che è una roba a cui noi non ci abbiamo mai pensato. Sinceramente non ci siamo mai prefissati dei limiti, facciamo pop, facciamo rock, non ce n'è mai fregato niente.
Infatti a me ha colpito pop, rispetto a quello che avevo sentito in voi. Avrei detto appunto più altre cose.
Ma sai, il pop è un mare magnum, nel senso, il pop nell'accezione di musica popolare. Quindi una musica che dà una chiave di lettura a tutti, poi non dico che piace a tutti, ma che comunque è una musica che può arrivare a tutti. E io, almeno questo, sì, ho un'idea della musica, dell'arte in generale, che è molto pop, deve essere molto popolare, non populista, ma popolare.
Mentre mi ritrovo molto nell'ascolto delle vostre canzoni nel nudo e crudo, quello sì.
Beh, quello noi facciamo roba molto a immagine e somiglianza, cioè nel senso, e questo è un bene e anche un male, ovviamente, perché non siamo perfetti, quindi con tutti i nostri difetti, però quello che è sicuro è che la musica che facciamo ci rispecchia molto, quindi non troppi fronzoli, non troppe...
Ho letto che esce tuo malgrado, nel senso che a volte tu pensi di fare una cosa e poi la canzone che esce è un'altra.
Esatto, più o meno funziona sempre così.
Ma crack è il rumore del cuore che si rompe?
No, non solo del cuore, è il rumore di tutto ciò che abbiamo all'interno che si rompe. È un rumore universale, è una parola universale per indicare qualcosa che si è rotto. Mi piaceva molto questo senso, no, di alienazione in cui uno poi può trovare se stesso in tante robe e magari non trovarsi mai, e quindi sentirsi sempre un po' rotto dentro, un po' fuori tempo, un po' fuori spazio. Per me la frase più identificativa del pezzo è trovare un senso in una squadra che non vince mai. Noi che tifiamo Fiorentina sappiamo molto bene questa cosa. Quindi, quando trovi il senso che ti fa, di quella passione che ti fa spendere soldi, energie, proprio anche tempo, soldi, insomma, quando trovi il senso di tutto ciò, secondo me hai fatto bingo. Quindi secondo me la vita è la ricerca di questo senso.
Quando trovi un Battistuta e un Rui Costa,
ma non si è vinto nulla, anche io si è vinto poco. Allora, quindi...
però ha lasciato comunque un solco, sì, al di là delle vittorie o meno. Avete fatto un album intitolato Campo di Marte. È più spaziale o fiorentino?
È super fiorentino. Ma perché ci piaceva? Perché era un punto di partenza, ci dava l'idea del punto di partenza. Il primo disco che è stato scritto, no, a perché noi stavamo a Campo di Marte, che è un quartiere di Firenze, quindi ci piaceva dare il senso di un punto di partenza. Poi, ripeto, noi facciamo sempre e parliamo di cose molto nostre, non ci interessa parlare, fare discorsi più grandi di noi, quindi ci piace trattare la nostra realtà, e quel disco è stato scritto tutto in cinque strade, più o meno, cinque strade, tre locali e un monte di gente che arrivava e veniva in quella casa. Ci piaceva l'idea di dare una dimensione molto locale, ma anche di movimento, quindi come punto di partenza. Ovviamente questo
punto album d'arrivo, mettiamo la luna per andare a far l'amore nello spazio.
Esatto, il prossimo album si chiamerà Firenze Sud Casello.
Pian piano una conquista di territori. Chi è il genio?
Di noi tre o nella vita?
No, la domanda era volutamente ambigua, perché voi avete fatto anche la cover de Il Genio con Pop Porno. Com'è nata questa cosa?
No, questa cosa è andata come tutte le cose che ci gravitano attorno, ma era molto casuale. Ovviamente, sai, X Factor arriva a un punto in cui ti chiedono pezzi tuoi, ma anche di proporre delle cover, no? E io qui lo confesso, noi quel pezzo non è che ci faccia proprio impazzire, però avevamo poco tempo per preparare un pezzo, proprio sono ritmi molto serrati, e quello è un pezzo molto, è molto semplice, perché è un giro, tutto il pezzo, dall'inizio alla fine, non c'ha una struttura particolare, non c'ha delle cose molto difficili, e quindi abbiamo detto, beh, cazzo, subito, cioè, prendiamolo, ci mettiamo poco tempo a riarrangiarlo, poi è un pezzo anche un po' piattino, quindi riesci anche, no, a dargli il tuo stile molto, molto facilmente, quindi abbiamo fatto di necessità virtù.
Io confesso, l'ho scoperto ieri sera che siete andati a X Factor, vi ho conosciuto da Spotify.
È una cosa strapositiva, cioè, che a me piace molto, perché a distanza, a noi l'esperienza è stata bella, assolutamente, ci è servita, assolutamente. Mi piace che però poi abbiamo lasciato dopo delle cose, quindi la gente non ci associa più a quelli di X Factor, ma siamo un gruppo che ha una sua identità oltre X Factor, e questo è molto importante. Io ho visto palate e palate di gruppi che, una volta, no, finito l'associazione con X Factor, scompaiono, perché poi alla fine non, magari non c'hanno niente sotto. Invece in realtà questa cosa mi fa molto piacere, non sei il primo che me lo dice.
Sono sì, no, io appunto avevo pensato di invitarvi qui da un po' di tempo, perché ascoltando le vostre canzoni mi avete colpito, e ieri preparandomi ho scoperto questa cosa che non conoscevo, e ho detto che strano mi è sembrato quasi, no, come associazione, e effettivamente avete una vostra identità indipendente, ecco.
No, ma infatti, ma noi non, e ripeto, non rinneghiamo neanche, cioè non è una roba da talebani.
Sì, ma infatti io non ci metto niente di giudizio in questo, cioè è un passaggio per quel che mi riguarda.
Esatto, bravo.
Invece volevo chiedervi cosa volete consigliare per Jugend.
Allora, visto anche cosa è successo in questi giorni, ci è venuta molto spontaneo consigliare Ad Ovest di Paperino. È un film fantastico dell'82, mi sembra, 81-82, di Benvenuti,
sì,
con il mitico Francesco Nuti, insieme anche erano i Gian Cattivi, no, con Atina Cenci, quindi è un film...
Un trio veramente... comico che debutta al cinema con questo film. Alessandro Benvenuti, Francesco Nuti e Atina Cenci sono tre cartoni animati, non so come...
Sì, secondo me sono l'esempio di una comicità che è stata poi seminale, soprattutto nell'ambiente toscano, che però aveva quella... quell'attitudine molto, molto, molto controculturale, passami il termine, che poi secondo me un po' si è persa anche nella tradizione comica toscana. Loro erano veramente, li posso associare al primo Benigni, però loro erano più surreali, facevano degli sketch veramente molto strani per l'epoca.
Sì, io il film non l'ho visto, ma ho guardato un po' di scene che si trovano su YouTube. A un certo punto parte un'automobile e da un tombino sbuca un tizio che non so se abbia un ruolo nella...
No, no, ma è tutto così il film, ma poi in realtà il motivo per cui te mi hai chiesto i tre motivi, il primo è perché è un film che con una vena pop, quindi con una luce pop, riesce ad affrontare temi pesanti come la disoccupazione, oppure anche la tossicodipendenza, l'alienazione. Quindi, e io queste cose le adoro, noi queste cose le adoriamo, cioè trattare temi pesi, però con una chiave pop, che non vuol dire sminuirli, ma vuol dire renderli più accessibili, secondo me, a tante altre gente, più masticabili. E quindi questo per me è il motivo per cui questo film è un capolavoro. Il secondo motivo, perché, ma questo è più personale nostro, perché fa vedere una Firenze bella che ormai purtroppo non c'è più, che questo è un grosso problema che abbiamo soprattutto nelle città tipo Firenze, Venezia, del turismo di massa, del turismo fast food, sta rovinando completamente una città. Che è svuotata, il centro è completamente svuotato. Invece lì per noi fiorentini, a me guardare tipo questi film o anche amici miei che fanno vedere una Firenze umana, perché ora vai in centro a sembianze umane, quindi rivedere questi film a noi ci fa, noi fiorentini in particolare ci fa molto piacere, ma credo che ormai è un fenomeno che interessa le più grandi città, quindi insomma spesso
prima di dire il terzo motivo vogliamo dire che cos'è Paperino?
Paperino è un paesino, è una zona più che altro, è una zona vicino a Prato, in realtà. E a ovest di Paperino c'è Firenze.
E quindi è l'indicazione, anche se poi ho letto che nessuna scena è stata girata.
No, no, nessuna, è una cosa che dice, è una risposta che dà benvenuti a Nuti.
Andiamo pure col terzo motivo.
Il terzo motivo perché Nuti è un genio. È forse uno dei geni più grandi che abbiamo avuto qua in Toscana, e quindi era giusto ricordarlo così.
Questo film ha vinto il Nastro d'Argento come miglior regista esordiente, Alessandro Benvenuti. A parte che ho scoperto che la frase di Vasco Brondi che ogni tanto sento, Madonna che silenzio che c'è stasera, non lo sapevo, ho scoperto una delle tante cose che ho scoperto in questi giorni, è un film di Francesco Nuti.
È uno dei primi, ma anche forse uno dei più famosi, lui era sceneggiatore in realtà, attore e sceneggiatore, non credo che fosse anche regista, però non voglio dire una cavolata, è uno dei film però più famosi, ed è lì, ha dei tratti anche, reggetevi alla sedia, molto, una comicità molto molto simile a Woody Allen in alcuni frangenti, soprattutto in quel film lì, poi in Caruso Pascoski, ovviamente è l'apice della sua carriera. E poi a me piacciono molto questi personaggi, a noi piacciono molto questi personaggi, dalle grandi salite, dalle picchiate fragorose, a me stanno sul culo quelli perfetti, quelli che non perdono mai, perché i personaggi umani sono quelli che ci piacciono di più, anche nei loro difetti, ovviamente.
E Nuti, sia sul schermo che nella vita, direi che è proprio un esempio di questo tipo. Ma invece vi chiedo, leggendo le interviste, visto che citate Giorgio Canali, lui lo sa che fate questa cosa? Ve lo lascia fare?
Ma io credo che se lui lo sapesse si incazzerebbe pure, sentendo i nostri pezzi, ti dico la verità. Però è così, cioè i nostri ascolti... Io penso che se te vuoi scrivere testi in Italia ci sono alcuni capisaldi e delle produzioni moderne, Canali è sicuramente uno da tenere sul comodino. Lui, Vasco Brondi, che comunque è un suo prodotto,
sì,
insomma, Canali è uno che ha fatto la storia della musica, fonico di FIBA, chitarrista dei CSI, insomma.
Ma sul comodino di fianco a che libro? Perché mi è giunta voce che siete grandi lettori, voi Cassandra.
Dipende, io sono un grande lettore, mio fratello credo non abbia mai aperto un libro.
E perché glieli prendevi tutti tu?
No, no, ma perché sai, c'hai le reazioni contrarie. Sì, sì. Il nostro babbo è un editore, la nostra mamma è una bibliotecaria.
Ah, e quindi... Libri,
quindi abbiamo le due reazioni... Le due reazioni, esatto, le due reazioni opposte.
Beh, allora ne approfitto per chiederti il tuo libro preferito, se ne hai uno, so che è difficile.
Guarda, te lo dico proprio così al volo, Narciso e Boccadoro d'Hermanesse.
Boom. Bene, direi che possiamo dire ancora due cose. La prima, fissiamo la data 7 luglio.
Bravi, segnatevela. 7 luglio esce un nuovo pezzo, è un pezzo un po' strano, eh? Pezzo un po' fuori da, anche da, dai nostri schemi, ovviamente. Però ci stavamo annoiando, non c'avevamo granché da fare, ho detto facciamo una roba.
Ed è uscita così, ed spontanea, come a vostra insaputa. E l'ultima cosa che ti chiedo è, se Cassandra era una stronza, perché avete scelto il suo nome?
Perché a noi ci piacciono le stronze.
È sempre così alla fine. Grazie mille, è stato un piacere.
Grazie a te, ciao.
Buona musica, ciao. Questa puntata sulla musica italiana dobbiamo uscire un attimo dai confini perché ci spostiamo a San Marino, ciao.
Ciao.
Buongiorno.
Buongiorno.
Ciao, ciao.
Benvenuti, ciao. Questo duo si chiama Turbetto. Intanto vi chiedo subito perché si chiama Turbetto. Do il benvenuto a Claudio e Iuta.
Ciao, io sono Claudio.
Io sono Iuta.
Vuoi dire te di Turbetto? Perché mi ricordo che volevi fare una presentazione PowerPoint che poi non ci hai mai fatto.
Era una presentazione PowerPoint muta, quindi poi in podcast non funzionava. Comunque, in realtà è una suggestione sonora, Turbetto, non è che porti dietro molto altro.
Perché io quando l'ho cercato su Google mi è uscito, adesso esistono le lasagne in turbetto, ma probabilmente era un errore di battitura.
Ah no no, quelle sono le lasagne che produciamo noi.
Ok, allora è un vasto prodotto, perfetto, possiamo fare una sponsorizzata.
Esatto.
E quindi è solo un suono, turbetto.
Turbetto, perché uno deve fare questa prova quando mette su una band. Oh, ma stasera c'è il concerto e poi deve provare a dire il nome della band, no? Dice... Oh, stasera suonano i Turbetto.
Non è male, in effetti ci sta, può essere un gruppo musicale, in effetti. E c'è anche la musica però, oltre al nome, vero?
Il gruppo musicale, sì,
l'idea era quella.
L'avete fatto anche la musica. Musica per tastiere computer australiano, ho letto.
Sì, quello lì era nato quando te utilizzavi il computer di tuo fratello, che era un computer australiano e non riuscivi a scrivere perché gli australiani hanno una tastiera particolare.
Sì, non hanno gli accenti o forse insomma li hanno disposti diversamente.
E quindi dovevamo fare la descrizione in quel momento per qualcosa e avevamo solo questo computer australiano ed è venuta fuori questa descrizione. Ma...
E oggi come la fareste?
Vai, racconta tu qualcosa.
Racconto io?
Vai Claudio, tu
no, io dico come vi ho scoperti, nel senso che
racconta un po', perché
io ho sentito una vostra canzone che mi è uscita perché Spotify mi conosce, sa che mi piacciono i gruppi famosissimi e quando ho sentito che il testo era sostanzialmente gente che si confrontava su temi fondamentali della vita, qual è il miglior superpotere? Lì mi avete subito conquistato e mi sono addentrato in un mondo surreale fatto di semafori rossi infiniti che non scattano, pasta tonne olive, diplodochi, gente che vola via facendo l'elicottero col pisello, partite a basket con le Moretti a bordo campo. E qual è il miglior superpotere?
Rispondi sinceramente.
No, noi allora c'è una cosa nuova particolare riferita a questo superpotere. L'altro giorno a proposito dei social network ero in treno e scorrevo il feed, i reel di Instagram,
sì.
Ed è venuta fuori una signora che ti diceva che cosa dire ad una donna per abbordarla. E veniva fuori appunto, ma tu se potessi scegliere un superpotere, che potere vorresti? E io ho detto, cazzo, m'aiuta, ma
è una frase citazione dalla vostra canzone.
È una citazione nostra, non credo che questa signora avesse ascoltato il nostro disco, però mi piace pensare di sì, perché poi non so perché mi consiglia queste cose a me, però sai, l'algoritmo di Instagram mi sembra qualcosa.
Quindi è l'invisibilibilibilità.
L'invisibilità, sì, questo, però anche volare.
Il nostro album che si intitola Conigli.
Sì.
Perché?
Conigli.
Sono domande che si possono fare queste o no?
Sì, certo. Cioè. Boh, poi le risposte sono... È come,
sono risposte.
È come Midjourney, ogni volta la risposta è diversa. Però...
Però è generata da un'intelligenza artificiale. Sì, no, esatto. Perché invece l'altro si intitola I monti sono blu e mi ha fatto venire in mente un'esperienza personale di quando mio figlio all'elementare è tornato a casa, mi ha detto, io ho fatto la montagna colorata viola. Ah. E la maestra mi ha detto che non andava bene perché dovevo farla o marrone o grigia. Ah. Ma la maestra non ha mai visto le montagne al tramonto.
Vabbè, mito. Ma, poesia.
Io non sapevo cosa rispondere.
Eh sì, questo è proprio una constatazione scientifica, quella dei Monti Blu, che poi è una roba che viene, cioè viene da... presente, mo lo dico perché
sì,
sembra
dillo.
Un po' pomposo, però Leonardo da Vinci a un certo punto inizia a fare paesaggi con i Monti Blu e la gente dice, ma come i Monti Blu? E poi quelli guardano il panorama e dicono, ah cazzo, sono blu.
perché finché uno non te lo spiega,
perché lui è il primo che disegna l'atmosfera, no? Poi mo
abbiamo certe reference, insomma.
Ok, vogliamo altro, giustamente.
Dottor Da Vinci,
la degenerazione della cultura ha fatto sì che questa reference sia arrivata ai Turbetto. Però,
ecco, però io ho avuto la sensazione, ascoltando la vostra musica, che voi non siate del 2020. In che decade lo possiamo collocare il vostro gruppo?
Nel senso, in che epoca?
Periodo storico. Mi sembrava qualcosa di che venisse dal passato, non lo so.
Può essere, sì, chissà. Sicuramente non siamo dei trapper, ahimè.
In questo, sì, 2020 sicuramente no. Qualche anno fa magari c'era qualche magari progetto più simile a noi, a cui veramente ci siamo, cioè che abbiamo tanto amato un po' quella prima wave un po' anche dell'indie, no?
Sì.
E alla fine abbiamo cominciato a suonare.
Indie qua, noi a Jugend specifichiamo sempre che indie lo diciamo solo noi in Italia, per dire quel
sì,
genere lì.
Ma ho sentito la tua puntata. Quella con
Max Collini.
Esattamente, mi è piaciuta molto.
Grazie.
E quindi sì, è quel genere, non so, comunque c'è che si rifà quell'immaginario come magari poteva essere con i Camillas o potrebbe essere, aiuta, cos'è? Noi ci siamo conosciuti...
L'officina della Camomilla.
Sì, Tricarico... Ascoltavamo tanto
in quel paese lì, diciamo.
Sì, siamo conosciuti perché avevamo queste...
Beh, Tricarico, ad esempio, ovviamente i Camillas sono anche geograficamente una grande reference e avevano portato nelle nostre zone anche Popper, Calcutta,
sì,
eccetera. Però, secondo me, Tricarico è il nome giusto da far emergere, perché Tricarico ha fatto dei dischi che poi, vabbè, sono famosi, ma magari... neanche troppo, che sono fenomenali, cioè
no.
Fresco Baldo nel recinto, Caffè,
ma io mi ricordo proprio quando
Caffè titolo di un disco
a Venezia,
se mi sbaglio, però Fresco Baldo nel recinto,
sì,
ad esempio,
quel disco lì
è fenomenale proprio.
E in questo paese ci passa ogni tanto il Matto della Posta,
mi
ha fatto un po' paura, devo dire.
No, è un tenerone il Matto.
È un tenerone, cioè si mette lì nel tuo letto, ma sta tranquillo.
Sì.
Va bene. Volevo chiedervi cosa volete consigliare agli ascoltatori di Jugend.
Vai,
allora,
aiuta.
Sentiti. Praticamente noi ci abbiamo pensato un po' a trovare... Ovviamente sono tantissime le cose che condividiamo, no? Però siccome sappiamo che non saremmo stati esaustivi nel raccontarvi la nostra passione comune, abbiamo scelto una cosa che tutto quello che vi diremo è tutto quello che potrete sapere, perché è impossibile trovare informazioni riguardo di questa persona su qualsiasi mezzo di...
E te ci hai provato tanto.
Io sì, io ho provato a cercare su Google e mi reputo un grande ricercatore di Google.
No, ma anche aiuta. Io mi ricordo delle settimane passate a lavorare per cercare informazioni su questa persona.
Impossibile.
Sono ossessionato.
Esiste? Beh, perché se non è su Google, noi... a questo punto la domanda è lecita.
Beh, noi l'abbiamo visto.
Esiste... Esiste.
Come? No, è che esiste, io, a meno che abbiamo avuto tutti un'allucinazione collettiva.
Raccontiamo qualcosina. Praticamente l'artista che vi vorremmo consigliare si chiama Max Di Max.
Esatto.
Ed è un artista giocoliere, potremmo dire.
Un artista di strada, se vuoi.
Sì, un artista di strada. Basker, giocoliere e... mangiatore di fuoco, eccetera.
Artista.
E noi l'abbiamo avuto la fortuna di incontrarlo a Bologna tanti anni fa, una decina d'anni fa, credo ormai, perché io ricordo tanto che suoniamo assieme. E, praticamente questo spettacolo è stato una delle cose che ci ha più toccati nel profondo che abbiamo mai visto assieme, direi.
Sì, sì, sì. Abbiamo avuto anche delle sensazioni anche, diciamo, fisiche, oltre che intellettuali. Sì. Mi ricordo, io ho questo ricordo di te, aiuta, che è una sorta di convulsione di gioia per terra.
Sì,
io questo ricordo ancora vivido.
Praticamente lo spettacolo si svolgeva all'incirca in questo modo. Io, Claude, racconto un po', poi se tu...
Sì, sì, io ogni tanto do qualche pillolina.
Dimentico qualcosa, sì. Aggiungi.
Sì, sì.
Praticamente si inizia questo spettacolo, Max Di Max, presenza scenica ingombrante, nel senso che subito arriva questa presenza, come quando sei in una stanza con una persona... Come quando sei in ascensore con una persona che non chiacchiera e devi fare 150 piani. A un certo punto c'è questa tensione, no? C'è questa tensione che si sente. E lui aveva la capacità di portare subito, comunque in un pubblico che all'inizio dello spettacolo, secondo me, un 50 persone c'erano.
Sì.
Poi siamo rimasti...
Io e te. Perché...
Però...
Diciamo che per molti, ma non per tutti.
Sì, esatto. Sì. Vabbè, inizia questo spettacolo, se non voglio fare anche troppo lunga, e diciamo che non è un fenomeno con...
No, diciamo che la giocoleria non è la sua specialità.
Esatto.
Cioè lui punta, diciamo, su altri universi.
Esatto, esatto. Diciamo che in questo crescendo di fallimenti,
a noi sociale.
Comunque, insomma... Ci interessa l'arte che fallisce, direi, no?
Sì, era bellissimo come stava fallendo, proprio
esatto.
Qualsiasi cosa che tentava di fare, in un modo così drammatico e bellissimo.
Esatto. E a un certo punto, come ogni opera, diciamo di... Il primo atto si conclude... Con questa serie di fallimenti.
Sì, palline che cadono continuamente, comunque non funziona nulla, non andava la musica,
sì,
tutto
esatto. Poi il secondo atto,
sì.
Mo ho iniziato sta roba degli atti, non so se funzionerà fino in fondo, però
credo.
Secondo atto, lo intitolerei Fuoco,
sì, giusto.
Sì.
Perché dopo che
sono già preoccupato.
Sì, hai visto questa
discesa agli inferi.
Sì.
E lui vedi che si appresta a fare la stessa cosa che ha appena fatto col fuoco. Tra parentesi, no? Cioè,
comunque eravamo in un parco.
Sotto eravamo in un parco in estate. quindi
si alza l'asticella.
Esatto.
Cioè, sicuramente io, se fossi stato un mio allievo, gli avrei detto: no, prima fai le palline.
Già, capito?
Però io non ero il maestro, grazie a Dio. Io sono un semplice spettatore.
Esatto, allora noi abbiamo fatto un passetto indietro.
No, questo lo dobbiamo dirlo perché comunque siamo dei cagasotto.
E poi, davvero drammaturgo del terrore, sotto queste torce infuocate ha pensato bene di lasciare la tanica di benzina aperta.
Sì. Ma io mi ricordo delle madri che gli urlavano, spostala, con una roba del genere.
Sì, però... poi sono state loro a scappare.
Esatto, poi dopo se ne sono andate. Sì.
E comunque, niente, lui inizia praticamente a fare...
Mi fa piacere che siate qua a raccontarlo, quindi immagino che siate sopravvissuti.
L'ho sentito bene. Vabbè, niente, lui inizia a fare il giocoliere con queste torce infuocate sopra la tanica di benzina aperta sotto gli alberi secchi dell'estate... E ci riesce, credibilmente riesce a far volare queste come si chiamano? Queste
torce, le clave.
Le clave, esatto, clave infuocate. E lì, insomma, a un certo punto uno dice, cavolo, sta succedendo qualcosa, ma è vero.
C'è è magia.
Dietro. Sì, però ancora non riuscivamo a metabolizzare.
Io ricordo che c'era anche questa diciamo, suggestione. Avevamo visto da poco Man on the Moon,
un film meraviglioso,
un bellissimo che racconta la storia di Andy Kaufman, che è un altro artista che ci poi avevamo approfondito, ci piaceva tantissimo perché riusciva a fare questo slittamento che poi oggi, al giorno d'oggi, magari avrebbe meno senso, però riusciva a creare questo slittamento tra che cosa è vero, che cosa è falso, che cosa...
Quindi per voi era lui.
E noi abbiamo iniziato a
autosuggestionarci. Però ancora cioè, lì, io mi ricordo che lì non era. Dopo col terzo atto, esatto. E il terzo atto prologo, ce lo chiamerei, quello che veramente ci fa...
Vai.
No, dopo c'è questo terzo atto appunto in cui succede qualcosa... Cioè in questa emozione di riuscire a far girare queste clavi infuocate che nessuno si aspettava, si affaccia un personaggio. Un personaggio che... E allora, eravamo alla Montagnola di notte, diciamo che non è proprio il posto più tranquillo in cui andare, e c'era questa persona dall'accento dell'Est Europa che ha cominciato a importunarlo, no? In un certo senso
Io credo addirittura che fosse stato lui all'inizio a chiedere un aiuto dal pubblico.
Ah, è vero. Cioè, presente come artista di strada, sì, se vuoi...
Volontario di turno, in questo caso suicida, possibile.
Esatto. Diciamo in questo caso la valletta era questo...
Però non si sa perché ha scelto questa persona.
Di 2 metri.
Ma non era era tipo camminava... Non era seduto tra noi.
Sì.
E quindi è arrivato questo slavo, non posso chiamarlo palco, perché era comunque un sotto albero. E all'inizio, cioè, comunque non era gentile questo signore.
Mi ricordo che gli tirava le palline
addosso. Sì, e sa che è una tensione tra questo signore e Max Di Max.
Poi ricordiamoci sempre fuoco, tanica di benzina aperta.
Sì, era tutto, ma c'era questa sensazione anche proprio di
pericolo.
Apocalisse.
Sì.
Pericolo imminente.
Vabbè, poi per farla breve... Cos'è? Dopo, non mi ricordo, mi è successo un po' di anni fa.
Sì, comunque questo spettacolo finisce in fade out.
Sì, non è che...
cioè non c'è un vero finale.
Non c'è un vero finale, ma c'è...
È arrivata la polizia a un certo punto.
Questa lite, cioè questo rapporto di che doveva iniziare come una collaborazione tra Max Di Max e questo signore...
Forse era studiata così.
Ecco, e qui c'è il prologo che noi dopo andiamo a berci una birra in piazza, in una piazza di Bologna, non mi ricordo quale, e li vediamo assieme.
No!
Li vediamo assieme che si bevono una birra, chiacchierano.
Sì.
E quindi era nata un'amicizia o già preesiste?
Allora...
Noi 10 anni che ci portiamo
questo. No, non gliel'avete chiesto!
No,
a parte che avreste ottenuto una risposta probabilmente finta in quel caso.
Come fai a capire cosa è vero, cosa è no?
Ma a questo punto vi chiedo una cosa, ma non l'avete più rivisto Max Di Max?
L'abbiamo cercato, abbiamo un amico che so che l'ha visto.
Tuo cugino l'ha visto.
No,
sì,
tutti però... i Natali al posto di Babbo Natale a casa sua i regali li porta Max Di Max.
Io ho mandato un audio ieri, ma poi si è dimenticato di rispondere. Sì, adesso ti dico tutto. Poi non mi ha più risposto. Si vede.
Se ti mando un audio che vuoi girarmi, io poi lo attacco alla fine dell'episodio.
Te lo giro volentieri, dai. Perché sicuramente adesso dorme. Però adesso dopo chiamiamo. Magari.
Io direi che dopo questo. Narrazione poetica, non vi chiedo tra i motivi per vedere Max Di Max, ce ne avete dati tutti quelli che ci servivano e da oggi sarà nostra premura segnalarlo, cercarlo, sperare, sì, pregare che lui ci trovi, non lo so.
Sì, beh, dire, questo è un appello pubblico.
Esatto, se conoscete Max di Max, io penso sia di Bologna, zona Bologna.
Sì, penso anch'io.
Quindi... Va bene, okay, scriveteci o a Turbetto o a Jugend Podcast. Forse meriterebbe una canzone, ma non so se siete all'altezza.
Fatica mettere in musica un genio del genere.
Va bene, grazie mille.
Va bene, grazie a te. Grazie,
ciao Turbetto, te. Ciao Claudio, ci aiuta.
Ciao.
Ed eccovi qui i tre podcast sulla musica promessi in avvio. Vi ricordo che se non vi bastano potete trovare un episodio tutto dedicato ai 30 podcast da ascoltare. 1. Certe estati. Giulia Cavaliere mette insieme un ospite e un disco 45 giri del suo jukebox per raccontarci un periodo del nostro paese. In ognuna delle 5 puntate skippa tra Vamos alla Playa, Summer on a Solitary Beach e il gol di Tardelli contro la Germania. 2. Dead Can't Dance. Tre papà, un amore comune, quello per la musica. Un nemico comune, Baby Shark. L'eterna lotta tra la genitorialità e la ricerca del tempo per ascoltare album, andare ai concerti e contrastare i tormentoni con i classici del cuore che vorremmo tramandare alle future nostre generazioni. 3. Basement Caffè. E nello specifico una puntata. Anzi, 3. Quelle con ospiti. Fabri Fibra, Marrakesh. Due voci monumentali del rap italiano si confrontano con la mediazione di Antonio, Di Chele e Di Stefano. Tre aggettivi per definirlo? Educativo, appassionato, storiografico. Ora proseguiamo col prossimo amico di Jugend. Benvenuti in Jugend, questa è la voce che sentirete.
È la mia, probabilmente, intendi.
O che avete già sentito se conoscete i Vintage Violence. Ciao Nicolò.
Ciao Claudio, grazie dell'invito.
Cantante dei Vintage Violence, proprio di voci con te parleremo tra poco. Io faccio subito ammenda, devo dire che vi ho conosciuto solo recentemente grazie al magico mondo di Spotify, però voi che venite da Lecco, quindi anche qui vicino, io sono di Milano, è più di 20 anni che fate musica e la fate, a mio avviso, alla grande.
Sì, non siamo di primo pelo, sono 22 anni che siamo insieme, più di 20 che suoniamo sui palchi in giro un po' per tutta Italia. E sì, è un lavoro che arriva da lontano e che speriamo possa proseguire ancora per tanto tempo.
Dicono di voi, citandovi tra l'altro con un titolo di una vostra canzone, punk, garage, rock, una via di mezzo tra De André, NoFX, figli di Manuel Agnelli. Cosa facciamo con queste etichette?
Non lo so, siccome ce ne andate tantissime negli anni, abbiamo voluto fare una sorta di ricap, di assuntone, per dire un po', per specificare che ognuno ci può vedere dentro tante cose, anche diverse, anche opposte, contrarie, e quindi lasciamo che chi ci ascolta riesca a essere un po' suggestionato da quello che sente, sia a livello strumentale che a livello vocale, che a livello anche di presenza scenica dal vivo, visto che per noi è abbastanza imprescindibile la dimensione live per una band, soprattutto una band rock come noi.
Ma tu da bambino volevi fare l'astronauta?
Assolutamente no.
Te lo chiedo perché è il brano con cui io vi ho conosciuti e nel quale c'è una frase che ha fatto una sorta di riconoscimento, cioè vincere sempre è come non vincere mai. A me è piaciuta molto.
Sì, anche qui è anche, beh, deriva anche da una questione calcistica legata alle, non alle fedi, ma alle passioni legate a delle squadre italiane e quindi le squadre che si può fare benissimo un paragone anche con squadre estere tipo Barcellona o adesso City o Real Madrid e è un po' come sottolineare che essere sempre vincenti tutti gli anni fa sì che l'aspetto emotivo delle persone che seguono appunto le squadre non sia così stuzzicato ma sia sempre un po' appiattito.
E poi nel vostro video c'è un concetto importante, voi avete spedito il vostro CD in orbita, e si presenta il messaggio dicendo: la musica va fatta a prescindere dall'esistenza di un ascoltatore. Non so se questo vale anche per i podcast.
Non lo so, non saprei risponderti. Probabilmente sì, probabilmente sì, nel senso che il prodotto che tu fai o che una persona decide di fare non assume o perde valore a seconda di quante persone lo ascoltano. Il prodotto in sé ha un valore intrinseco che deriva anche da chi ci ha messo la testa e le mani per tanto tempo per portarlo avanti e costruirlo. E quindi io lo penso anche lo condivido anche a volte con le persone che ci vengono ad ascoltare, che siano 300, 1000 o 20, la mia canzone è sempre la stessa, che può arrivare in maniera diversa a seconda di quante persone siano, ma il prodotto è sempre quello.
Tra le cose che mi hanno colpito della vostra produzione c'è anche una copertina con Christian Bale, se non vado errato.
Esattamente.
Come mai?
Allora, adesso risalire 18 anni fa, visto che non mi ricordo cosa ho fatto ieri sera, è abbastanza difficile. No, un po' è la passione per il cinema che abbiamo un po' tutti noi, soprattutto Rocco, il chitarrista, colui che scrive le canzoni, i testi, che appunto arriva da tempi non sospetti, quindi un po'... l'approccio anche alla questione umana, psicologica, e legata poi a quel film abbastanza intenso e violento da cui abbiamo tratto quel fotogramma, e
il rapporto American Psycho.
Esatto, il rapporto con la violenza anche.
E che nel vostro nome compare.
Esatto, e quindi è stato un po' il primo battesimo... diciamo definitivo di partenza per la band nel 2004.
Voi siete partiti con molta politica, Mussolini, Rai 1, Pasolini, e siete arrivati a molta filosofia, Nietzsche, Freud. È una sconfitta, un'evoluzione o un semplice cambio di punto di vista?
No, credo che sia un po' una traslazione. Non assolutamente in senso intimista, ma forse più esistenzialista, forse perché siamo diventati un po' più vecchi e, anche se sottesi a tutti questi temi ne rimangono altri che si legano comunque in maniera molto molto stretta a tutte le tematiche che nei dischi precedenti abbiamo portato. Sicuramente c'è un'evoluzione tra Piccoli Intrattenimenti Musicali del 2011 e Mono del 2021, inframmezzato da Senza Paura delle Rovine, che probabilmente è il ponte più adeguato che siamo riusciti a produrre per arrivare da un disco all'altro.
Ti chiedo, invece di parlare di musica e di voci, come avevamo un po' accennato all'inizio, ti ho proposto ci siamo detti di scegliere tre voci da eleggere a fonte di ispirazione dei Vintage Violence. Quale hai scelto?
Allora, ho scelto, tra l'altro, nell'anniversario della morte, in primis la voce di Jim Morrison, che qualche anno fa ci lasciò, e proprio il 3 di luglio. La prima è questa, che è quella un po' più anche lontana nel tempo rispetto alle nostre vite.
Club dei 27,
esatto, e leggevo proprio stanotte rileggevo un po' la biografia, e quindi i temi che sentivo e sento forti, presenti in quello che faccio, in quello che facciamo, è il legame con i limiti, i confini, l'eccesso, che può riguardare tanti aspetti delle nostre vite, così come l'aspetto legato al daimon, cioè a questa sorta di entità spirituale che guida le vite in maniera più o meno distruttiva e costruttiva contemporaneamente, ed è anche una delle parole che ho tatuato sul mio corpo, e quindi lo sento molto mio, e sono stato legatissimo durante tutto il periodo adolescenziale e post-adolescenziale a questa figura, e a quella musica.
Secondo nome?
Proseguendo poi nella storia, passando dagli anni 60-70, arriviamo agli anni, fine anni 70, inizio anni 80, con i Joy Division e Ian Curtis. Anche qui un po' legato ai temi che ho già detto, ma aggiungendo anche la questione di malattie fisiche e mentali per arrivare al tema della morte, così come in Jim Morrison, qui è diciamo attraverso un suicidio un po' più chiaro ed evidente rispetto a quello precedente, ecco.
E l'amore ci farà a pezzi, scritto sulla sua lapide, esatto. Morto a soli 23 anni.
Esatto.
Ovviamente fascino e forse anche paura miste in queste due figure.
Sì, fascino, ispirazione profondissima e sicuramente anche queste tematiche che, verso cui io personalmente, ma credo anche gli altri componenti della band, siamo sia legati e sia portati ad approfondire.
E terzo nome?
Terzo nome, nell'anno in cui moriva Ian Curtis, esordivano sulle scene i Litfiba, quindi la terza voce è Piero Pelù, che ancora adesso...
Che vivo e vegeto, invece.
Vivo e vegeto con qualche problema di salute, mannaggia lui, perché avevo comprato il biglietto del suo concerto.
Sì. Però gli acufeni... Però
andremo l'anno prossimo. E appunto un po' l'ultima traccia riguarda proprio la perseveranza di avere una carriera così lunga, che un po' sento anche mia, sento anche nostra, anche se ovviamente con le dovute proporzioni a livello anagrafico, e a lui devo anche un po' una sorta di attrazione rispetto all'impegno politico che citavi prima. Sicuramente calato negli anni, perché il Litfiba del 90 non sono il Litfiba del 2020, però sempre costante nel tempo e durante tutta la carriera.
A livello tecnico, queste tre voci ti senti in qualche modo di padroneggiarle, non so come dire, di portarle nel tuo modo di cantare?
Allora, ti rispondo grazie alle mie insegnanti di canto che mi hanno portato questo pensiero, nel senso che chi si somiglia si piglia, nella misura in cui ti piacciono delle voci, è molto probabile, a detta loro, e io mi fido ovviamente perché sono delle professioniste, che la tua voce assomigli a quelle che tu apprezzi. Sull'utilizzo poi che se ne fa, di acqua ne passa, appunto, perché io non utilizzo la voce come questi tre che ho citato, ma in maniera diversa, e negli anni si è modificato molto. Rimane comunque l'attrazione per queste tre, escludendo però la voce che forse più sento mia e più mi emoziona, che è quella di Paul Banks degli Interpol.
Ah, insomma, anche qua una grande scelta. Prima di salutarti avrei ancora due o tre cose da carpire al volo. Una è una canzone che anche qua mi ha colpito particolarmente. Chi è Zoloft?
Siccome lavoro in psichiatria, lo Zoloft è un farmaco, è uno psicofarmaco, e abbiamo voluto intitolare
una cover così. Questa
diciamo che è una semi cover, è una canzone, sì, del nostro carissimo amico emiliano Enrico Maria Sighinolfi, H il Vendicatore Calvo, nostro amico e
che trovate su Bandcamp.
Sì, esatto, nostro amico e compagno di tanti concerti sin dal 2005. È una canzone che lui scrisse e dedicò a me, che si intitolava Van Gogh. Ce l'ha, diciamo così, donata, e noi l'abbiamo presa, rimanipolata e rintitolata.
E poi ho due domande così stupide. Il nuovo mare è la montagna?
Bravo.
E giocate ancora a Campo Minato o a Prato Fiorito?
Io non ho praticamente neanche un computer mio personale, va bene, quindi lo uso già abbastanza per lavoro e non utilizzo giochi, ecco.
Va bene, il vintage o la violence saranno il futuro?
Probabilmente la seconda, ma vedendo un po' anche quello che sta succedendo in giro per l'Europa e per il mondo, diciamo che la storia si ripete.
Allora, direi che siamo arrivati alla fine, però prima di salutarci, dove vi trovano?
Allora, vabbè, su tutte le piattaforme social, su Spotify, su YouTube, potete vedere anche i video, c'è il video del Nuovo Mare, che è l'ultimo singolo, che è fighissimo e ve lo consiglio. E poi dal vivo ci trovano a Genova il 14 luglio, a Ronco Briantino il 16, Mogliano Veneto il 20 luglio, Brugherio 22 luglio, Malegno Valcamonica 29 luglio, Trescore Balneario il 1 settembre con i Pancreas, a cui mandiamo un saluto, grandissimi, e il 9 settembre a Varallo Sesi a Novara, e poi andremo avanti con l'autunno poi.
Sono i Vintage Violence che vengono a cercarvi sostanzialmente.
Cerchiamo di fare il possibile per andare un po' dappertutto.
Va bene, grazie mille.
Grazie a te.
È stato un piacere, ciao.
Mio, ciao ciao.
E in conclusione arriva nelle cuffie la lista dell'attesa numero 61 con tre dischi in uscita nei prossimi mesi. Uno, Calcutta. Sarà un disco rude, fatto di canzoni un po' riottose, come se fossi tornato all'adolescenza, così l'ha definito lui stesso. C'è grande curiosità per vedere dove è andato uno dei profeti dell'indie. 2. Articolo 31. A distanza di 20 anni dall'ultimo album insieme, J-Ax e DJ Jed hanno già pronte 12 canzoni preannunciate dal singolo featuring Fedez e Annalisa. 3. Bastogne. A fine estate Enrico Brizzi trasporrà il suo secondo romanzo in un album. Gli amici si vedono nel momento del bisogno, così sarà affiancato da Max Collini, Fede Poggi Pollini, Bebo dello Stato Sociale, Van Buteo e Steno. Bella squadra, eh? Yuga 61 è finito, se puoi lasciaci una recensione mentre sei sotto l'ombrellone in cima a una montagna, tanto la rete prende anche lì, lo so. Alla prossima, grazie.